Molto bene. Eccoci qua ragazzi, una buona giornata per prima cosa. Prima di recuperare l'ultima delle informazioni che abbiamo cominciato a condividere ieri, consentitemi di ringraziare Laura perché è stata la prima che in un qualche modo ha utilizzato il forum e quindi la ringrazio per l'occasione che mi dà in realtà per colmare una piccola mia mancanza nel momento in cui ho introdotto ovviamente il concetto di on target, ovvero sia quel bersaglio molecolare che da un punto di vista terapeutico mi piacerebbe attivare, avete colto, ecco, quindi essere in grado di ripristinarne la struttura e o funzione, perché questo potrebbe avere una ripercussione positiva in un ambito terapeutico. Avevo omesso ovviamente di dare la definizione di off target, quindi quei bersagli molecolari che pur essendo presenti nello spazio biologico, il mio composto chimico, candidato farmaco, farmaco, riconosce, ma in una condizione tale per cui questi non hanno ovviamente una ripercussione positiva nell'ovviamente aspetto terapeutico che mi piacerebbe ovviamente intercettare. Quindi comunque interagisco con quel bersaglio molecolare, ma questo bersaglio molecolare non è direttamente o indirettamente correlato alla patologia. Quindi non vorrei, ma succede comunque. Ecco perché off. Mi piacerebbe rimanesse spento, non ovviamente intercettato dal mio oggetto chimico, ma questo in realtà non succede. Mi fa piacere, ecco, che Laura mi abbia posto questa questione perché mi consente di rispondere anche ad una domanda che in realtà mi è arrivata da Andrea. E quindi le due cose sono strettamente correlate, quindi mi fa piacere, ecco, recuperare questi due concetti insieme. Andrea ieri mi chiedeva, potrebbe, precisare un po' meglio la differenza tra effetto collaterale e tossicità? Ora, nel momento in cui noi ci trovassimo di fronte ad una situazione tale per cui un composto chimico, un candidato farmaco, un farmaco riconosce un off target, quindi un bersaglio biologico che però non è direttamente o indirettamente correlato alla patologia. Questa interazione sicuramente produce un effetto. Ora, io lo chiamerei collaterale ogni qualvolta che questo effetto si manifesta. Ora, siamo anche tutti consapevoli che non tutti gli effetti collaterali producano necessariamente una manifestazione di tossicità nei confronti, ovviamente, dell'organismo vivente che stiamo trattando, e lasciatemi essere generici. Ci sono effetti collaterali che addirittura possono essere benefici. Immaginate un effetto collaterale come, per esempio, non sto abusando dell'esempio, colleghi, un effetto collaterale tale per cui nel momento in cui io regolo una qualunque funzione, per esempio regolo la pressione arteriosa, contemporaneamente mi crescono i capelli. Non è un caso, ecco, che vi faccio senza ovviamente, ecco, un po' di malizia farmaceutica. È chiaro che ci sono alcuni effetti collaterali che sono assolutamente compatibili, addirittura a volte benefici, vedi il caso simpatico che vi ho fatto poco fa, con ovviamente l'esistenza, quindi normale, no, del nostro organismo vivente. Viceversa, ci possono essere situazioni tali per cui questi effetti collaterali dovuti all'intercettamento di off target siano in un qualche modo produttori di un effetto tossico. Immaginate, per esempio, che il nostro composto chimico fino al farmaco interagisca con alcuni sistemi che regolano, per esempio, la normale omeostasi del potenziale elettrostatico delle cellule cardiache, potenziale elettrostatico di membrana. Ora, come potete immaginare, un effetto collaterale di questo tipo, chiaramente io mi aspetto possa produrre una tossicità, soprattutto a livello del tessuto leggi organo, che in un qualche modo stiamo considerando. Quindi è chiaro che non tutti gli effetti collaterali necessariamente producono un effetto tossico, dipende moltissimo da quale bersaglio off sto interagendo con e soprattutto qual è poi il ruolo che questo bersaglio off ha ovviamente all'interno delle vie di comunicazione dell'organismo vivente che stiamo trattando. Quindi la differenza tra collateralità e tossicità è nel caso in cui i bersagli molecolari siano coinvolti in comunicazione, in via di trasmissione del segnale o ovviamente in funzionalità che compromettono il corretto funzionamento dell'organismo vivente, questi manifestano tossicità. Ma devo anche essere altrettanto onesto con voi, non tutti gli effetti collaterali sono incompatibili con la normale funzionalità dell'organismo vivente. Chiaramente sono collaterali, non me le aspetterei, ma visto che effettivamente questo aspetto di promiscuità è tipico di ogni farmaco, vi pregherei, colleghi cari, quando rientrate a casa o se fate una passeggiata su Google, di vedere quanti effetti collaterali avversi sono registrati in un bugiardino di ogni specialità farmaceutica rispetto all'effetto terapeutico per la quale la stessa specialità viene prescritta dal medico. Ecco, la stechiometria è molto variabile, ma solitamente è 1, effetto terapeutico, se c'è, a volte no, no? Contro sicuramente N può scalare anche nell'ordine dei centinaia di effetti collaterali. Alcuni di questi sono sicuramente anche di natura tossica. Ecco che vi faccio questa premessa generale e poi chiaramente nello specifico ci ritorneremo caso per caso. Spero di essere stato sufficientemente chiaro sia con Laura che con Andrea, mal che vada interagiremo via forum su entrambe le questioni. Se mi consentite invece, ragazzi, io proseguirei il nostro viaggio veloce verso, come vi dicevo, quei maneggiare diciamo molto molto egoistici che mi farebbe piacere condividere con voi nel momento in cui affronteremo l'analisi di una qualunque struttura chimica legata ovviamente al concetto di farmaco che noi andremo via via a prendere in considerazione nella parte sistematica. E come vi dicevo, la prima cosa che faremo sarà quella effettivamente di andare ad inquadrare da un punto di vista chimico, così come ieri Andrea ha fatto con noi, a quale classe chimica ovviamente ricondurremo il composto che stiamo considerando. Qui ci vuole un minimo di esperienza, probabilmente per me che ne ho un po' più di voi, ma solo per questo tempo di analisi è ridotto, ma vedrete che anche per voi, mano a mano che aumenterete la vostra capacità di analisi, velocità di analisi, questa operazione vi diventerà sempre più familiare. Le prime le faremo con molta pazienza tutti insieme, poi via via vi chiederò di essere un po' più autosufficienti e vedrete la vostra piacevole sorpresa nel fare da soli quello che adesso stiamo facendo insieme. Ora, è chiaro che molte delle informazioni, ragazzi, di natura farmacodinamica, meccanismo attraverso il quale l'oggetto interagirà con il suo bersaglio molecolare, farmacocinetica, capacità di questo oggetto di arrivare nel distretto dove poi deve agire, e anche caratteristiche di metabolismo che poi potremo correlare alla escrezione piuttosto che alla tossicità. E non escludo da questa anche le loro caratteristiche formulative, devono essere in un qualche modo raccolte, racchiuse all'interno di questa struttura. La cosa meravigliosa è che se noi guardiamo farmaci, queste caratteristiche devono obbligatoriamente essere inscritte nella struttura chimica che stiamo considerando, perché il farmaco di per sé ha già le carte in regola per avere la buona farmacodinamica, la buona farmacocinetica e probabilmente essere veicolato nella formulazione più opportuna. Quindi impariamo a guardare con intelligenza i farmaci, perché, come potete immaginare, se io imparo a capire che cosa c'è scritto qui dentro, per la quale effettivamente un composto chimico è diventato farmaco dopo un tempo molto lungo, quando io guardo un nuovo candidato, che non è ancora farmaco, beh, potrei da subito avere delle sensazioni, non voglio dire ecco delle predizioni, perché ecco non vorrei allargarmi troppo su questo concetto, però sicuramente potremmo avere subito delle indicazioni interessanti da poter condividere anche per i candidati sulla base, chiaramente uso questo concetto molto bello, ditemi se vi piace, sulla base della similarità di struttura che andiamo ovviamente a analizzare, e potremmo in qualche modo cominciare a capire quanto quella struttura si allontani da quello che potrebbe essere per noi un nostro insieme di proprietà canoniche che abbia portato in realtà la struttura del farmaco ad essere tale sia da un punto di vista farmacodinamico, farmacocinetico e formulativo. Ecco perché mi piace guardare con voi i farmaci, perché queste proprietà buone devono averle già scritte all'interno della struttura che stiamo considerando, e questo per me è meraviglioso. Fatto questa operazione insieme, beh, poi potremmo addirittura avere la forza concettuale per trasferire questa nostra esperienza in tutti quei candidati che stanno maturando. E forse anche, ditemi se vi torna, a volte suggerire che un candidato presunto non lo sia proprio guardando bene la loro struttura. E quindi non aspettare necessariamente, no, che passino anni di sperimentazione per poi scoprire, ragazzi, che magari è epatotossico. Dobbiamo aspettare davvero 6 anni di sperimentazione preclinica per scoprire che un oggetto è epatotossico, e magari questa cosa era già scritta nella struttura, ma siccome chiaramente leggere le strutture a volte non è una cosa così piacevole e simpatica per alcuni, ecco, questo tipo di attenzione non viene prestata al momento giusto, quando in realtà avremmo potuto immaginare molto prima che quel composto chimico non sarebbe mai stato un buon candidato per svilupparne un farmaco. Questo è il messaggio che vorrei poi pian piano anche instillare in voi. Impara a guardare come sono strutturati, uso questo termine, i farmaci, perché da loro imparo quali sono le buone caratteristiche per mediare farmacodinamica, farmacocinetica e per essere opportunamente formulati. Andrea, ti sembra chiaro questo motto di spirito che vorrei condividere con voi? Quindi la pazienza che vi chiedo in questo momento è esattamente questa. Un piccolo ripasso veloce di quello che in qualche modo io mi aspetterei che la struttura chimica fosse in grado di dirmi, e per quello la guardo con il sorriso, e poi da questa imparare per ovviamente orientarmi, quando sarete un po' più grandi, nel momento in cui invece di parlare di farmaci, la storia è facile, perché se lo sono già, dovremo parlare di candidati farmaci, ok? Andrea, ti sembra?
Assolutamente sì.
Bene,
sì.
Allora vado avanti. La prima cosa che volevo condividere con voi, già fatta ieri, ragazzi, era il nostro slang. Molto spesso questi disegni, uso volutamente questo termine, ragazzi, disegni, sono per noi un modo di comunicare, ovviamente, relativamente alla struttura chimica dell'oggetto nel mondo reale. Noi abbiamo il composto chimico nel mondo reale, dobbiamo tradurne, no, da un punto di vista grafico, no, il concetto di struttura chimica, e utilizziamo questi disegni per avere esattamente questo rapporto biunivoco tra mondo reale, ditemi se vi torna, il composto chimico che potrei avere qui con me in laboratorio, e uso, perché mi piace molto, e questo mondo virtuale. Perché quando io disegno ovviamente il mio composto chimico così, ecco, chiaramente lo trasporto dal mondo reale al mondo virtuale. Nessuno di voi immagina, come di solito chiedo sempre, ma chiedo conferma ad Andrea, nessuno di voi immagina che questo disegno che ho qui corrisponda, sia equivalente al composto chimico vero. Mai. Diffidate di tutte le persone che vi trasferiscono questo tipo di informazione. È una rappresentazione di una proprietà, in questo caso legato alla struttura, del composto chimico nel mondo reale, ma è una sua rappresentazione. Nessuno di voi, vi prego, confonda questi disegni con i composti veri. Lo so che può sembrare banale, ragazzi, ma consentitemi di condividere con voi una volta per tutte questa cosa. Quindi è chiaro che come disegno, quindi come rappresentazione dell'oggetto vero, noi molto spesso possiamo omettere, semplificare la sua modalità di rappresentazione. Dico una cosa che voi conoscete molto bene, ma per quello che in realtà è la nostra missione, vi pregherei di ricostruire mentalmente tutte le parti volutamente omesse per semplificazione di descrizione. Allora, la prima omissione che, scusatemi, ecco, solitamente, se mi aiuta il mio PowerPoint, Eccola qua, scusatemi ragazzi, PowerPoint era un attimo silente. La prima omissione chiara per noi, una sorta di slang, inutile scriverlo, no? È sottinteso che è ovviamente la saturazione della nostra valenza con ovviamente gli atomi di idrogeno laddove siano stati omessi, per questo è ovvio che. Ve lo dico ragazzi perché come potete immaginare alcune proprietà del composto vero omesse qui per semplificazione di descrizione dipendono anche da questi atomi di idrogeno. Andrea, posso chiederti una proprietà nel mondo vero che dipenderà anche da questi atomi di idrogeno che io ho omesso? Dimmi la cosa più, io dico, sciocchina ed è corretta. Averli o non averli non è la stessa cosa.
La stereochimica della molecola?
Potrebbe essere un problema legato alla stereochimica, certo che sì. Posso chiederti qualcosa di ancora più sciocchino? Hai perfettamente ragione.
Saturno o in Saturno?
Direi che se avessi fatto questa omissione sarebbe stata un'omissione grave, perché Saturno, un Saturno devo scriverlo. In questo caso, ecco, Andrea, non va proprio bene.
No, cioè era per cercare qualcosa di molto...
molto sciocchino. Sì, sì, te l'ho chiesto io, assolutamente.
Possono dare legami idrogeno?
Ecco, questa cosa, diciamo, potrebbe essere molto più interessante. Ha ragione, Andrea. Ci sono atomi di idrogeno che potrebbero mediare un'interazione particolare rispetto ad altri? Ora, ecco, ometterli per semplificazione di descrizione, capite bene che può essere un'omissione poi anche da un punto di vista della interpretazione del ruolo che queste omissioni hanno da un punto di vista interattivo. Perché vi stresso su questo? Perché quando parlo di farmacodinamica parlo ovviamente di una modalità di interazione che questi oggetti hanno avuto sicuramente in quel sito particolare, sito d'azione, se è un enzima sito catalitico, se è un recettore come vedremo sito ortosterico, ecco, se è un trasportatore, sito del trasportato, ma un'interazione facilitatoria di riconoscimento deve essere avvenuta. Ora, omettere per noi potrebbe anche essere un problema perché potremmo non avere una chiara descrizione di come avviene questa interazione. Quindi ragazzi, la prima cosa che vi chiedo, ricostruite ovviamente mentalmente tutto ciò che per semplificazione la struttura non sta descrivendo. Gli atomi di idrogeno per primo. Poi, scherzosamente, ieri ricordavo questi oggetti che appaiono, ovviamente, e che sono sempre, credetemi, sempre omessi. È rarissimo che una formula di struttura contenga questi oggetti. E spero cogliate molto bene, vi avevo già in qualche modo anticipato, l'avevo già anticipato ad Andrea ieri, l'omissione, ovviamente, di questi oggetti che in un qualche modo appaiono come due puntini, no, in sequenza, è per noi da un punto di vista chimico, rappresentano ovviamente un momento di riflessione fondamentale sia per quanto riguarda le proprietà associate a questo composto nel mondo reale, apro chiudo parentesi, per esempio la disponibilità che questi doppietti non condivisi, li chiamo con il suo nome chiaramente ragazzi, no, hanno nei confronti per esempio di alcune proprietà chimiche, ovviamente che la disponibilità, quindi ecco la loro disponibilità ad essere condivisi, che hanno ovviamente per esempio in alcune proprietà chimiche, posso dirne una che conoscete molto bene, la basicità, posso dirne un'altra per non confonderla con la prima, la nucleofilicità, quindi introduco già due concetti che sono vostri ovviamente dalla chimica organica. Ecco, io direi ragazzi che omettere questa rappresentazione di una proprietà importante della struttura chimica vera per noi è diciamo quasi un obbligo che abbiamo nel ricostruirla nel momento in cui effettivamente facciamo un'analisi strutturale. E chiedevo scherzosamente ieri, ma non tanto, ad Andrea, per esempio in questo caso specifico, se lui dovesse dare una sua scala di disponibilità alla condivisione, che poi può ripercuotersi, ragazzi, no, in una proprietà come la basicità, nel momento in cui guardo una proprietà molto complicata che avete imparato a riconoscere quando eravate ancora all'asilo da un punto di vista della introduzione alla chimica, ovvero sia le proprietà acido-base di un composto, per noi molto importanti farmaceuticamente, molto importanti farmaceuticamente, molto importanti farmaceuticamente, lo dico tre volte, ok? piuttosto una cosa che invece avete imparato a utilizzare qualche anno dopo il vostro asilo, ovviamente chimico, che è stato il concetto di nucleofilicità. Allora, ecco, su questo vorrei chiedere ad Andrea cortesemente se può farvi una sua anticipazione su quale potrebbe essere la scala di disponibilità alla condivisione di questi, ovviamente, tre diversi tipi di doppietti non condivisi, così rappresentati nella formula di struttura che stiamo osservando. Andrea, cosa mi diresti?
Beh, allora, come doppietti non condivisi possono essere, direi, prima i più disponibili quelli dell'NH2.
Questo?
Sì. Bene. Sono fuori dell'anello.
Sì.
Successivamente nel punto 1, cioè nella posizione 1 dell'anello.
Questo? O sì. Questo? Questo?
Sì.
Ok.
Perché poi direi che l'ultimo potrebbe dare risonanza, perché può...
Magico. Basta. Ok, Andrea, perfetto. È chiaro, ragazzi? Ecco, questo è il tipo di preanalisi veloce che dovete fare mentalmente nel momento in cui dovesse esserci questo tipo di omissione. Mi piace tantissimo, perché alcune proprietà legate alla disponibilità, come Andrea ci ha introdotto, ovviamente, no, in maniera molto puntuale, sulla base, ecco, della disponibilità specifica di ognuno di questi tre doppietti non condivisi, è chiaro che lo schema di interazione, bellissimo ragazzi, immaginate, questo è un farmaco, lo schema di interazione che potrà fare, quindi una parte importante della sua farmacodinamica, potrebbe dipendere dalla loro capacità di essere condivisi con una controparte. Quale sarà la controparte? Beh, posso dirvi, ragazzi, la prima controparte che non potremo mai dimenticare, il solvente in cui questo oggetto andrà ovviamente a essere veicolato, e il solvente, solitamente, uso questo termine generico, ma comprendete molto bene, da un punto di vista un po' più biologico, farmaceutico, l'egoismo mi porta a pensare che abbiamo un solvente privilegiato che non potremo mai dimenticare, non è l'unico, che è l'acqua. Quindi non potrò mai, ecco, non pensare a queste proprietà, sia in termini, per esempio, di relazione con il solvente in cui ovviamente questo oggetto andrà a trovarsi, sia nel momento in cui andrà a riconoscere qualcos'altro, per esempio una cavità di riconoscimento nel nostro bersaglio molecolare. Posso dirvi, ragazzi, se è una proteina, ecco, io mi aspetto che la cavità di riconoscimento sia costituita, ditemi se vi torna, dalle catene laterali degli aminoacidi che compongono quella regione della proteina stessa che io chiamo cavità, regione, no, sito di riconoscimento. Quindi è chiaro che laddove io ho riconoscimento, ho interazione, e dove ho interazione, ditemi, ragazzi, se vi piace il concetto, a me moltissimo, mi aspetto di avere complementarietà. Complementarietà, mi piace molto questo concetto. Ovvero sia, laddove ho un doppietto che può essere condiviso, mi aspetto che dall'altra parte, chiunque ci sia, sia comunque un oggetto chimico in grado di accettare quel doppietto. Mi torna, ragazzi? Laddove io ho una situazione contraria, in cui ho un oggetto in grado di, ovviamente, accettare un doppietto, mi aspetto che dall'altra parte, chiunque essa sia la catena laterale, sia in grado di accettarlo. Ecco, comincerei a pensare che, ecco, il farmaco per sua natura, interagendo, media inevitabilmente complementarietà. Non c'è interazione senza complementarietà. Ragione per la quale nel momento in cui io analizzo, per esempio, la proprietà di essere disponibile a condividere doppietti, dall'altra parte, chiunque ci sia, ecco, mi aspetterei di avere un partner di interazione che sia in grado di accettarlo. Stessa cosa potrei dire ovviamente per alcuni di questi atomi di idrogeno, Andrea, per esempio, da un punto di vista interattivo. O, per esempio, potrei fare un'altra domanda prima di questa, rimanendo su questi doppietti. Andrea, potresti in un qualche modo quindi scalare la basicità di questi tre atomi di azoto sulla base della loro, diciamo, personale disponibilità ad essere messi in condivisione? Poi vi faccio una domanda. Andrea, potresti darmi l'ordine di basicità?
Allora, andrei sul quello in posizione 1.
Lui? No. Il più basico.
aspetta, scusa.
La domanda è proprio semplice, scusatemi se faccio una domanda quasi non elegante, ma molto chiara. Quali tra questi atomi di azoto, dal vostro punto di vista, è il più basico? Questa potrebbe essere la prima considerazione che fate, no, dentro di voi.
No, allora, sì, quello più esterno, diciamo, in catena laterale.
Sì.
Dopodiché, quello in posizione 1.
Sì.
E per ultimo, che in realtà, cioè, può perdere l'idrogeno.
Ah, quello ci pensiamo dopo, stavamo parlando di basicità, no?
Allora, ok, per ultimo.
1, 2, 3. È chiaro, ragazzi, che questa informazione che Andrea ci dà ci mette subito di fronte anche a dover in qualche modo fare una bellissima anticipazione. Nel momento in cui io fossi in acqua, questo oggetto, che caratteristiche potrebbe in un qualche modo, ecco, presentarci nel mondo reale, in funzione di questa preanalisi che avete fatto? Beh, tutti voi immaginate che a parità di valore, di quella proprietà che avete anche qui imparato a conoscere quando eravamo all'asilo chimico, no? A parità di valore di pH, io mi aspetto che ci siano popolazioni, in funzione ovviamente della loro disponibilità, pK in questo caso A, no? Di essere ovviamente, no? Della loro costante di associazione, per esempio con un protone, di essere effettivamente in una forma, no, diversa da quella che io ho scritto. Anche questa è una cosa molto bella. Non l'ho scritta qui, ma sono pronto ad immaginare che se io fossi in acqua, ci sono alcune modifiche inevitabili che questa struttura presenterà nel mondo reale. Per esempio, una parte, una popolazione di questa rappresentazione strutturale dovrebbe essere scritta in un modo diverso, perché come ci sta anticipando Andrea, in acqua, a quel valore di pH, io mi aspetto che una parte di questi oggetti debbano essere scritti in un modo diverso. Per esempio, ve lo anticipo io, NH3+, ma NH3+, da un punto di vista dello schema interattivo, ragazzi miei, è molto diverso da quello che sto scrivendo qui come NH2 con il doppietto non condiviso omesso nella versione originale. Cogliete? Ora, immaginate che la specie farmacodinamicamente attiva non sia questa, ma sia quella in un qualche modo che siamo pronti a scrivere nel momento in cui l'acqua ha interagito con, e sia la variante NH3+. Mi potreste dire immediatamente, da un punto di vista della complementarietà, e chiedo ad Andrea, ma fate voi l'esercizio, no, intellettuale, chi vi aspettate essere la controparte interattiva, visto che questo è un farmaco, no, che necessariamente lo avrà riconosciuto nel sito cavità di riconoscimento del bersaglio molecolare di nostro interesse? Andrea, se io dovessi avere NH3+, lì, invece che NH2, come ora sto rappresentando, chi potrebbe essere il naturale partner di interazione nel momento in cui io mi aspetto che questa interazione sia avvenuta, se no tu non saresti un farmaco?
Una proteina con una parte terminale negativa.
Allora, io direi, colgo adesso per aiutare Andrea, sicuramente mi aspetto di avere un amminoacido la cui catena laterale, e non mi interessa sapere né chi sia la proteina né dove sia, ma ho un'aspettativa molto forte. Mi aspetto di avere dall'altra parte, chiunque esso sia, qualunque sia la proteina, qualunque sia il meccanismo attraverso la quale essa funziona,
con una catena laterale carica negativa.
Grande, grande, e possiamo anche chiamarlo Andrea. Possiamo anche chiamarlo per nome e cognome.
Un carbossilato.
Sì, possiamo chiamare l'amminoacido con nome e cognome. E sai che bella figura che fai? Se hai il coraggio ad un certo punto di dire, no, pensa quante cose stiamo dicendo di chimicamente e farmaceuticamente sensate solo su quella mina primaria, ok? Posso chiederti la controparte, come la chiameresti, nome e cognome?
O acido glutamico o acido aspartico.
Mi aspetto che sia un aspartato o un glutammato, uso aspartato e glutammato perché mi aspetto che sia nella versione, no, complementare, CO o meno, il carbossilato, ok? Avete ragione ragazzi, aspartato glutammato, e deve essere così, perché se ha interagito, la complementarietà deve essere stata rispettata. Se sono caricato positivamente, dall'altra parte ci deve essere qualcuno che è in grado di supportare la mia carica da un punto di vista elettrostatico. Mera interazione coulombiana, no? Se sono positivo, dall'altra parte mi aspetto che ci sia qualcuno di negativo che mi aspetta. E questa è l'analisi che faremo. Se c'è un NH2 lì, non è per caso. E dovremo cercare di capire proprio perché non è lì per caso. Ok ragazzi? Mi fa molto piacere. Altro aspetto che Andrea ci introduceva, così alcune cose ve le anticipo rispetto alla scala che sarebbe nelle diapositive successive, quindi non preoccupatevi ragazzi, facciamo questo esercizio insieme e poi troveremo la lista della spesa bella preparata nelle due o tre diapositive che seguono. Mi farebbe più piacere fare l'esercizio con voi e poi, ecco, dall'altra parte ci sarà scritto bene, ecco, in una buona ortografia quello che stiamo in un qualche modo condividendo insieme. Aspetto molto interessante che Andrea ci diceva è: sì, ma Stefano, guarda che qui ci sono anche degli idrogeni che, così come quel doppietto non condiviso, potrebbero essere messi in compartecipazione con. Giustissimo! Anche questa è un'analisi molto bella. Tra le altre cose, io immagino che Andrea avesse anche lì immediatamente una sua sensazione quali tra questi idrogeni potrebbero essere quelli che potrebbero essere messi a disposizione in compartecipazione con uno schema interattivo che conoscete molto bene, che adesso vi anticipo, ma che insomma, che adesso anzi condivido con voi, ma che conoscete molto bene. Andrea, tu hai qualche suggerimento tra questi atomi di idrogeno, quelli che potrebbero essere prevalentemente disponibili ad essere compartecipati, messi in condivisione?
Sicuramente l'idrogeno dell'azoto in posizione 3.
Ad Andrea piace molto questo? Giusto? Giusto Andrea? Ti ho perso per un attimo. Ditemi se vi torna. Andrea, questo?
Sì, sì, sì.
Buono?
Sente.
Sì, sì. Io ti sento. Tu mi senti Andrea? Sì. E Andrea, questo? In realtà perdiamo Andrea ogni... Questo, Andrea? Ogni tanto lo perdiamo. Sì, direi che ci sono degli atomi di idrogeno che effettivamente potrebbero essere messi in compartecipazione attraverso, per esempio, uno schema interattivo che conoscete molto bene, che va sotto il nome di legame ad idrogeno. E allora anche qui diventa subito interessante per noi, ecco, andare a verificare se ci sono degli atomi di idrogeno che potrebbero essere dei mediatori degli atomi di legami ad idrogeno. Ed è chiaro che per quello che avete imparato, per quello che conosciamo, la prima indicazione molto forte per stabilire quali tra questi potrebbero essere dei mediatori è vedere se sono legati a, ovviamente, atomi diversi da quelli dell'atomo di carbonio. Quindi andare a vedere se ci sono, come vengono definiti, eteroatomi che abbiano legati direttamente a sé degli atomi di idrogeno, no? E questo diventa per noi un segnale molto importante di un possibile nuovo schema interattivo. Infatti, sia gli atomi di idrogeno di questa ammina primaria, sia l'atomo di idrogeno di questo particolare atomo di azoto in questo sistema ciclico, no? Che abbiamo visto ieri essere un 1, 2, 3, 1, 3 diazza di azolo, quindi limidazolo. Ecco, questo sicuramente direttamente legato ovviamente ad un atomo diverso, e io direi diverso, passatemi anche un po' la malizia chimica, più elettronegativo dell'atomo di carbonio, questo ci aiuta molto, più elettronegativo dell'atomo di carbonio, ecco che ci consente subito di immaginare uno schema di interazione che potrebbe essere quello mediato attraverso un legame di idrogeno. E ancora una volta, se io qui nel mio schema interattivo dovessi avere un, ditemi se vi torna, donatore di legame ad idrogeno, eccolo qui, due addirittura, dall'altra parte, immediatamente, non so chi siano, non so ovviamente, no, non so quale, di quale proteina sto parlando, non so esattamente in quale luogo di questa proteina, ma ho un'aspettativa molto forte. Dove di qua un donatore, di là mi aspetto un accettore. E anche qui potrei chiedere ad Andrea, non rispondermi Andrea, non è necessario adesso, ma potete farlo tutti voi, potreste immaginare, beh, ma se fosse una proteina, quali tra gli amminoacidi che ho in qualche modo già conosciuto porta con sé in catena laterale un gruppo funzionale che sia in grado di accettare un legame di idrogeno? E qui ovviamente potete sbizzarrirvi. Forse potrei chiedere ad Andrea se riesce a comunicare con noi se ha un nome e cognome anche per questo questi amminoacidi, non è uno solo. Un suggerimento, Andrea? Se non c'è, pazienza. Boh, Nessun problema, ragazzi. Quindi è chiaro, ditemi se vi torna, che un altro gruppo funzionale che possa avere effettivamente un doppietto da condividere, allora potrei immaginare, ditemi se vi torna, potrebbe essere un altro ossidrile? Certo che sì. Quindi una serina, una treonina, potrebbe essere una tirosina. Ecco, immaginiamo tutti quegli amminoacidi che portano in catena laterale dei gruppi funzionali che siano in grado di accettare un legame idrogeno. Faccio esattamente la partita inversa di quella che ho fatto poco fa con la condivisione dei doppietti. Quindi ragazzi, io direi che in questo caso potrebbe essere assolutamente strategico individuare immediatamente, ecco, quali gruppi funzionali sono portatori di interazioni che possono poi trasformarsi in buona farmacodinamica. Quindi questa è l'operazione che faremo velocemente insieme. Oh, ragazzi, devo farvi una domanda che eventualmente, ecco, se Andrea non riesce a rispondere, chiedo a Matteo se subentra. Prima mi ero dimenticato di porvi una questione. Perché una mina primaria, tipo quella che abbiamo qui sulla nostra destra, perché una mina primaria dovrebbe possedere un doppietto più facilmente condivisibile rispetto ovviamente ad un atomo di azoto che è sicuramente, questo per aiutarvi, in una situazione chimica diversa da quella della mina primaria? E qui lasciatemi essere neutro ancora, perché poi la mia domanda va esattamente in quella direzione, quindi non voglio aiutarvi subito troppo. La domanda è esattamente questa: come mai Andrea ha avuto, ecco, quasi come motto di spirito, no, la consapevolezza di dire che effettivamente questo atomo di azoto è effettivamente più basico, proprio per in virtù del fatto che il doppietto fosse più disponibile di quest'altro? Matteo, potresti subentrare per un secondo e anche con molta sincerità dirmi: in questo momento non me lo ricordo, perché questo è un aspetto importantissimo per noi.
Nell'imidazolo,
sì,
essendo in un doppio legame, andrebbe a destabilizzare il sistema.
No, posso dirti, Matteo, che ecco, no, anzi, dobbiamo essere molto, io lo dico come fosse, ecco, il mio fratello più piccolo, e quindi gli dico le cose in maniera proprio per aiutarlo, eh? Quindi pensate sempre che il mio no è proprio per aiutarvi. Sai che, Matteo, non è così. C'è una regola aurea che io vorrei condividere con voi nel momento in cui qualcuno vi fa esattamente questa domanda. Perché ve lo dico? Siccome mi capita spesso di sentire colleghi che ovviamente maneggiano la chimica organica farmaceutica con una certa esperienza, farvi domande che possono sembrare puerili, semplici, di questo genere, ma come potete immaginare per noi sono vitali, perché altrimenti non avremmo ordinato correttamente l'ordine di disponibilità, dunque felicità piuttosto che di basicità, come abbiamo fatto poc'anzi. Allora, sapere anche il perché, indipendentemente dalla struttura chimica in cui siamo, secondo me è particolarmente prezioso. Allora, posso aiutarvi in questo senso? La prima cosa che dovete guardare per poter essere in maniera comparativa pronti a dare un ordine di priorità, in questo caso di disponibilità del doppietto, quindi di basicità o di nucleofilicità, lì c'è un piccolo argomento che vedremo però un po' più avanti insieme, è l'ibridizzazione di quell'eteroatomo. L'ibridizzazione. Ora, tutti voi vedete immediatamente che lo stato di ibridizzazione di questo atomo di azoto è sp3. L'ibridizzazione di questo atomo di azoto è sp2. Ora, se vi ricordate qual è la differenza più da asilo chimico che avete incontrato tra essere ibrido sp3 ed essere ibrido sp2, indipendentemente dalla parte geometrica, ibrido sp3 ovviamente tetraedro, angoli di legame circa 109 gradi, sp2 ovviamente trigonale planare, angoli di legame circa 120 gradi, ecco, a prescindere da questa dovreste ricordare qual è un'altra particolarità che vi aiuterà sempre a rispondere correttamente a questa domanda. Ora, la componente P nell'sp3 è maggiore ovviamente che nell'sp2. Ora, se vi ricordate la proprietà geometrica di essere P, è che ovviamente la maggior densità di trovare gli elettroni è distante, più distale, no, rispetto al nucleo, rispetto a quanto non sia l'orbitale S. Quindi una maggiore componente di orbitale P vuol dire anche posizionare gli elettroni un po' più lontani dal nucleo rispetto all'S. Questo vuol dire che più lontano dal nucleo sono, più disponibile ad essere condiviso sono. Ecco che tutti gli ibridi sp3, avendo una componente P maggiore della componente, diciamo, dell'sp2, hanno una disponibilità di donare il loro doppietto maggiore proprio perché questo è posizionato un po' più lontano dal nucleo rispetto all'sp2 e rispetto all'sp. Quindi non sbaglierete mai in questo ordine di disponibilità nel momento in cui guardate velocemente se quel, ovviamente, eteroatomo è ibridizzato sp3, non vedo doppio tripli legami, sp2, vedo subito un doppio legame, sp, vedo, qui non c'è un triplo legame. Nel momento in cui voi vedete una situazione di questo genere, vedete diminuire dal 3 all'1, ovviamente, la componente P, vuol dire che gli elettroni si avvicinano sempre di più al nucleo, positivo, loro negativi, e quindi la loro disponibilità ad essere messi in compartecipazione diminuisce. Ecco perché l'ordine di basicità, ragazzi, sp, sp2, sp3, sempre, sempre, tranne eccezioni, ma quelle regole le vedremo, tranne eccezioni e le vedremo, e una ve la dico subito perché c'è scritta qui, tranne le eccezioni, ecco, solitamente, ovviamente, ecco, questa regola viene sempre rispettata. Un'eccezione ce l'abbiamo qui. Posso farvi vedere quest'atomo di azoto? Formalmente, se voi lo doveste guardare così, io direi, Matteo, che immaginerei che questo atomo di azoto è ibrido questo. Che ibridizzazione gli daresti? Così, così come l'ho scritto. Matteo? Se mi aiuti? Se non mi aiuti non importa, eh? Nel senso che, se voi date un'occhiata a questa situazione, ok? Questa situazione
è un sp3.
Grazie. Formalmente sarebbe un sp3. Allora, uno dice, ma accidenti, se quello che Stefano mi ha detto è vero, come mai non ho fatto questa assunzione immediata rispetto, ovviamente, a questo atomo di azoto, che è pure sp3? Ora, alcune eccezioni alla regola che conoscete molto bene è... Una è questa, è se effettivamente quell'atomo di azoto in posizione vicinale, e qui in realtà abbiamo due posizioni vicinali chiuse in un ciclo, per cui è un'ulteriore eccezione, ma se anche fosse ovviamente una sola delle due, se questo doppietto ha in posizione vicinale un doppio legame, qualunque esso sia, quello di destra, quello di sinistra, diversi, ecco, immaginate che non siano in questo momento chiusi in un ciclo, ma fosse così, ecco, è chiaro che quel doppietto ha qualcos'altro da fare prima di essere messo in compartecipazione con qualcos'altro. E quel cos'altro da fare lo conoscete molto bene. È essere messo in compartecipazione, diremo in maniera forbita, delocalizzarsi nel sistema pi greco adiacente e creare effettivamente quelle formule che voi conoscete molto bene, no? Di risonanza, per la quale quel doppietto può essere contemporaneamente condiviso dall'uno o dall'altro dei due atomi di azoto. Questa disponibilità quindi viene ridotta in virtù del fatto che, invece di essere disponibile a fare qualcos'altro, è intrinsecamente, all'interno già della sua struttura, disponibile ad essere messo in compartecipazione con il sistema pi greco adiacente. Aggravante in questo caso, perché il sistema che noi stiamo considerando è un sistema ciclico, tra l'altro con dei doppi legami alternati, guardate bene, doppi legami alternati, un doppio legame qui, qui no, qui sì, è chiuso in un ciclo, e dovreste ricordarvi il nome di un collega chimico, io direi particolarmente famoso, che ha dettato una piccola regola che lo ha reso famosissimo. Nel momento in cui, ecco, si guarda un sistema ciclico che abbia effettivamente degli elettroni in posizione alternata, questa situazione nel sistema ciclico crea qualcosa di magico. Matteo? La magia chimica? Direi che ricorderai ovviamente con grande piacere, ecco, l'amico Hückel, ma va bene, era benissimo, lui e la sua regola, posso ricordarla ma solo per me, quella regola 4n+2, per cui se un sistema ciclico dovesse avere un numero 4n+2 di elettroni, ecco, questi si organizzano in un sistema, in un nuovo ecco, riarrangiamento elettronico particolare, a cui tutti noi diamo poi un nome simbolico molto importante, che adesso Matteo ci dice. Il nome di questa magica proprietà che si viene a creare nel momento in cui in un sistema ciclico abbiamo... Grazie. 4N più 2. Eh sì, lo so, può sembrare una stupidaggine, ma ce lo diciamo per una cosa, ragazzi, che adesso vi dico subito. Non perché volevo farvi un piccolo ripasso, l'ho fatto, ragazzi, no? Perché ci è utilissimo, l'ho fatto, ma perché volevo chiedervi se questo aspetto di essere aromatico è per noi importante da un punto di vista interattivo. Matteo, hai colto la domanda? Tutto perfetto. Questa preanalisi era fondamentale per dire: è un sistema aromatico. Ora, da un punto di vista interattivo, ecco l'egoismo farmaceutico. Quello che ho fatto preliminarmente era un'analisi tipo chimica organica, e mi serve chiaramente perché ho ricordato Hückel, il sistema ciclico, la condivisione del doppietto, e chi più ne ha più ne ha. Ma qui il problema è, nel momento in cui è un sistema aromatico, ragazzi miei, da un punto di vista interattivo, che, diciamo, schema di interazione mi aspetto? Matteo, se è lì, non è lì per caso. Madre natura deve averci pensato, e ci pensa sempre, più di noi. Ha avuto, no, ere geologiche per pensarci. Quindi, secondo voi, nel momento in cui lì ho un sistema aromatico, posso immaginare immediatamente uno schema interattivo particolare tra il nostro farmaco e ovviamente la controparte? Matteo.
Nel senso che nel bersaglio ci deve essere una tasca adeguata per poter far entrare l'anello.
Buono. Allora, Matteo giustamente prende l'argomentazione e fa bene. Se siete in difficoltà, fate come Matteo. Da un punto di vista geometrico, certo, lui si aspetta che ci sia una occupazione, no, necessaria a livello della tasca di riconoscimento in cui questo sistema ciclico venga a essere accomodato. Risposta, posso dire, Matteo, con molto rispetto, molto democristiana, mi piace molto, nel senso che, ecco, piuttosto del silenzio, meglio effettivamente una risposta, ecco, di questo tipo, che elude un po' la mia domanda, ma è assolutamente pertinente. Certo, un aspetto molto interessante che cureremo tra qualche minuto insieme è esattamente la complementarietà di tipo occupazionale, di volume. Se sono fatto così, il mio primo complemento, e ricorderò, per me, ecco, la magia di questo, e lo vedrete, ragazzi, è rappresentato da IKEA. IKEA per me sarà il riferimento, no, solidale nel momento in cui dovremo parlare di complementarietà di tipo ovviamente volumetrico. Non c'è esercizio migliore che andare all'IKEA, ok, ragazzi? Ma ha ragione ovviamente Matteo. È chiaro che io mi aspetto che se quel sistema ciclico è a 5 ed è fatto così, certo che deve garantire uno schema di interazione come quella chimica che stavamo descrivendo, e il doppietto condiviso, l'idrogeno da condividere, no? Ma devo anche avere uno spazio occupazionale che sia pronto ad accogliermi. Quindi il mio volume deve essere complementare al volume della cavità. IKEA, ok, ragazzi? IKEA. E non vi sbagliate mai. Matteo però elude un po' la mia domanda, perché io gli chiedevo uno schema interattivo. E quindi lui, giustamente, ha spostato la partita dal punto di vista occupazionale. Ci sta, ragazzi. Ma da un punto di vista interattivo...
Magico.
Matteo ci introduce il fatto che nel momento in cui ci fosse un sistema aromatico, Madre Natura ha pensato ad uno schema interattivo per questo sistema aromatico, come conoscete molto bene. Matteo introduce un aspetto delicatissimo che prima o poi dovremmo affrontare. Io vi butto là la domanda oggi, così come fosse una sberla, però dobbiamo rispondere a questa domanda un po' più avanti. Ecco, il nostro Matteo introduce: Stefano, io mi aspetto che ci siano delle interazioni che chiamo aromatiche. Giusto, Matteo?
Sì, sì, sì.
E posso anche chiamarle... Come? Vai.
Interazioni Pigeco.
Magico, Matteo. E addirittura cala l'asso, Matteo, e dice: Stefano, sono interazioni Pigeco pi greco. Vi torna, ragazzi? Ora, casa mia, ditemi se vi torna, casa mia. Allora, premetto, tutto quello che Matteo ci sta anticipando è corretto. Ho un piccolo problema che vi pongo come immediatamente. Pi greco, siete d'accordo con me, vuol dire elettroni? Matteo? Pi greco vuol dire elettroni?
Sì.
Sì, grazie Matteo. Pi greco vuol dire elettroni? Perché sono, siccome tu mi hai detto pi greco, giusto? Sono due volte. Ti faccio la domanda due volte.
Ah, ok, sì.
Grazie, grazie Matteo. Allora, a casa mia c'è ancora un ricordo di Coulomb. Non so se anche a casa di Matteo.
Sì.
Allora, negativi sono gli elettroni del primo pi greco, negativi sono gli elettroni del secondo pi greco. Giusto Matteo?
Sì,
e io ancora ricordo di Coulomb, da quando ero piccolo, che ci insegna che cariche dello stesso segno
dovrebbero estinguersi.
Grazie Matteo. E allora qui su questo devo porvi la domanda. Le mitiche interazioni pi greco che usiamo sempre farmaceuticamente, e ha ragione Matteo, è corretto. Come caspita facciamo a giustificarle da un punto di vista elettrostatico? Perché violiamo Coulomb? No, nel momento in cui vi sto dicendo che dobbiamo essere complementari nello schema interattivo? Domanda che vi lascio un attimo in sospeso. Invece
sono saltati, non sono paralleli.
No, bugia clamorosa Matteo, lo dico io a me stesso. Se io ti dicessi una cosa del genere, no? Ti direi una clamorosa bugia. Invece quello che ti suggerisco, diffida di tutti coloro che in realtà usano questa argomentazione per giustificare le interazioni pi greco, perché a casa mia cariche dello stesso segno si respingono e non avremo una ragione forte per immaginare che quindi madre natura utilizzi uno schema interattivo che non sia favorente l'interazione. Cogliete, ragazzi? Invece lascio aperta questa questione, così vi lascio un po' di sugo da spremere. Però chiedo a Matteo, la controparte? Immaginiamo che vogliamo mettere in atto uno schema interattivo di tipo aromatico attraverso il meccanismo pi greco che mi hai suggerito. La controparte, dall'altra parte, immaginando di avere una proteina, chi potrebbe essere il super noto, l'arcinoto mediatore di questa interazione? Matteo? Mi serve il partner, dall'altra parte. Se ti torna. E poi vi lascio, ragazzi, perché ci siamo quasi.
La fenilalanina.
Oh, accidenti, potrebbe essere il sistema aromatico, uso il benzene, il fenile aromatico della nostra fenilalanina? Ma certo che sì. Potrebbe essere quello della tirosina?
No.
Sì?
Sì, ok.
No, ma anche sì, diciamo sì. Potrebbe essere quello di un trittofano?
Sì,
ecco, sicuramente, tanto per dire, le catene laterali. Laddove hai un sistema pi greco, aromatico, tu puoi immaginare di avere questo tipo di interazione. Ecco che madre natura, anche lì, usa questo bellissimo schema interattivo, ragazzi, per mediare interazioni. C'è un'altra bellissima interazione, Matteo, e vi lascio così, che può essere mediata, molto usata da madre natura, e quindi anche da noi farmaceuticamente, nel momento in cui abbiamo un sistema pi greco. La diciamo domani insieme, ragazzi? Posso salutarvi, augurarvi un buon pomeriggio e abbracciarvi forte? Ci sentiamo domani? Ok? Con questa domanda con cui apriremo. Quale altra modalità di interazione potrebbe essere tipica di un sistema pi greco, oltre alla famosissima ma misteriosa, ancora misteriosa interazione pi greco che in un qualche modo innervosisce Coulomb? Bene, con questo vi lascio, ragazzi, vi abbraccio forte e ci sentiamo domani. Ciao cari, salutatemi anche Andrea.
Arrivederci.
Ciao.